a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Buon pomeriggio di nuovo, buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovato. Ben trovato, penultima giornata. Di che cosa ci ritroviamo di nuovo a parlare? Di situazioni arbitrali. Mamma mia ragazzi, la trovo una cosa sempre meno sopportabile. Oggi ho incrociato anche Gianluca Rocchi, che era qui alla la presentazione del Memorial Niccolò Galli. Ovviamente,
tra l'altro abbiamo dei bellissimi contributi, Luca, che manderemo nel corso del pomeriggio, proprio perché ci sono delle testimonianze bellissime, una di queste anche di Alessandro Del Piero.
Alessandro Del Piero. Ma si ricasca sempre lì, si ricasca sempre in questa questione del VAR, in questi problemi arbitrali, in queste situazioni che sono divisive. Devo dire che vorrei anche il tuo parere, Marco. Io stavolta non vedo un errore clamoroso.
Ma nemmeno io, l'ho detto prima, ma sono stato mangiato, caro Luca.
Ma io uguale, perché sono stato al bar, c'erano degli amici, per poi mi mangiano vivi. Però ecco, io personalmente non vedo quell'errore.
Lo sai qual è l'errore? Lo sai qual è? Che all'89esimo stai vincendo una partita fondamentale con il sorpasso e ti fai recuperare. Quello è l'errore. Quello è l'errore, che tu non chiudi quella partita, che il pallone non lo fai uscire fuori da San Siro. Quello è l'errore. Quello è l'errore che ti sei fatto recuperare già quante partite in questa stagione? Lazio, Parma, tutte decisive. Tutte decisive con l'Inter in vantaggio. Quello è l'errore. Discutiamo Inzaghi, discutiamo l'Inter. Questo bisognerebbe fare oggi.
Esatto. Guarda, hai già fatto l'editoriale da direttore. E quindi invece siamo qui a parlare di situazioni che sono molto borderline. Ecco, e questo... Ragazzi, io sono il più vecchio di tutti voi, ma questa è la storia del calcio e sinceramente il VAR stavolta sì, c'entra, ma c'entra fino a un certo punto. Sono anche le valutazioni di chi arbitra, sono le sensazioni di chi è dentro il campo e accompagna un'azione. Certo è che capisci bene, un momento anche emozionante come questa volata è tutta avvelenata da questi retropensieri, da queste situazioni. E questo è una faccia che non mi piace, non so cosa si potrà fare. Io vorrei che quantomeno fosse messo questo VAR a chiamata, che non in questo caso ma in altre situazioni potrebbe togliere i veleni o comunque i retropensieri, ma qualcosa certo bisogna fare e non c'è da essere soddisfatti. Ecco, così come, passando a un altro argomento ma che mi disorienta, è che questo calcio non aveva previsto l'ipotesi di uno spareggio per lo scudetto, se ci pensi. E questa è un'altra cosa incredibile, Marco. Cioè, noi stiamo parlando della settima azienda del paese e la settima azienda del paese non prevede l'ipotesi di uno spareggio. Cioè, ora, se ci fosse lo spareggio, credo che la possibilità sia veramente ridotta al limite,
per evitare
due concomitanze che
si giocherebbe di domenica, no?
No, o domenica, lunedì. Ma ti rendi conto? Cioè, con l'Inter che poi deve fare la finale di Champions il sabato, ma ti rendi conto? Cioè, un'azienda, una delle più importanti aziende del paese, non ha previsto questa ipotesi perché nel nome del Dio denaro, nel nome di bisogna raccattare fino all'ultimo euro, facendo di tutto e di più, cercando di inventarsi tornei, manifestazioni, supercoppe, le coppe del nonno, le coppe, qualsiasi tipo di elemento che possa mettere nel calderone altri soldi per le società, e non si è ipotizzato un qualcosa di questo genere, sapendo che poi c'è la finale di Champions, sapendo che poi c'è l'Italia che gioca un momento decisivo, perché noi, Marco, andremo a giocare in Norvegia una partita importantissima, perché noi non possiamo non andare per la terza volta consecutiva ai mondiali. Chiude la baracca, se non si va la terza volta viene commissariato tutto, perché sarebbe la fine del calcio, di questo calcio italiano. Allora, queste sono, cioè, oggi in un momento in cui avresti tante storie belle, e noi le racconteremo ora, da raccontare, in cui dovresti gioire di un finale emozionante che tiene col fiato sospeso due tifoserie e tante altre per gli altri obiettivi. Siamo qui a tormentarci per gli arbitri, a tormentarci per il rigore, a pregare che non si verifichino due circostanze, perché se no si dovrebbe fare uno spareggio che potrebbe poi diventare un casus belli, perché poi non tutelerebbe l'Inter che va a difendere il calcio. Ma è una roba incredibile, è una roba non da azienda seria. E quindi questo è una faccia, tra l'altro, di una volata anche un po' alla meno, si può dire, volata, scusate, un po' alla meno, perché il Napoli mi sembra veramente in cottura. Cioè, io ho visto,
infatti,
ieri ho seguito un po' le partite, Marco.
Rischia di essere lo scudetto perso dall'Inter.
No, ecco, sì.
Rischia di essere, io sarei molto più arrabbiato su questo, rischia di essere lo scudetto perso dall'Inter. È questo che bisognerebbe approfondire molto, caro Luca, e tra l'altro
questo
rischia di essere esatto, su quattro scudetti tu ne hai vinto uno, rischi questo con la squadra più forte e hai perso due volte il testa a testa se va a finire così.
Sì,
questo bisognerebbe portare ad una profonda riflessione, ecco.
E quindi ho visto veramente il Napoli quasi con tenerezza cercare di reagire. Sono stati due momenti. Io seguivo un po' tutte le partite, come succedeva un tempo, contemporaneamente. C'è stato dei momenti in cui con l'Inter in vantaggio il Napoli era nella necessità assoluta di inventarsi qualcosa, ma faticava veramente a reagire. E dall'altra parte, ripeto, un Inter che, come hai detto te, con grande lucidità e competenza, cioè, ha sperperato un qualcosa di incredibile, perché una volta può capitare infatti di recuperare, la seconda volta non si gioca più. Cioè, io ho visto grandi campioni prendersi la palla, portarsi alla bandierina al calcio d'angolo, non si gioca più. C'è, cioè, dei momenti in cui,
esatto,
non si gioca,
perché esatto,
anche quella è la partita. Giocare con il cronometro e nervosire gli avversari.
No, ma la sensazione è che se la partita durava un po' di più, la Lazio poteva pure vincere la partita.
Certo, perché
quella era
la
sensazione.
Ha giocato in maniera sguaiata, quindi andiamo a questa volata finale stavolta. Almeno questa Napoli la deve vincere, però gioca contro il Cagliari già salvo. Però ti devo dire la verità, anche con il Genoa già salvo, visto un Cagliari, il Napoli non faticare, fatica da matti, fatica, ma fatica più con la testa e con le gambe, perché anche col Genoa era andato un vantaggio due volte, si è fatta rimontare. C'è fatica di testa, c'è una squadra che c'ha quello che, sei un grande giocatore di tennis, il braccino del tennista, no? C'è che non riesce a piazzare l'ultimo colpo perché è tutto rattrappito. Staremo a vedere, e questa è una storia. Poi ci sono altre storie, perché insomma io credo che anche la Juventus abbia in pugno sì, la qualificazione, il quarto posto. È curioso che i gol portino la firma non di due ex della Fiorentina, che me li potrebbero portare abbastanza vicini, ma di due giocatori che sono stati oggetto di grande contestazione in questa stagione. Parlo di Nico Gonzalez, sempre alle prese con problemi fisici, o molto spesso alle prese con problemi fisici, di un Vlahovic che forse può essere anche, abbia giocato la sua ultima partita alla Juventus Stadium con la maglia bianconera. Non so se il quarto posto, caro Marco, basta a Tudor per avere la conferma.
No.
L'anno prossimo, anche nelle sue dichiarazioni, non ci vedo la serenità di chi sa che se a traguardo centrato arriva anche la conferma. Ti devo dire che anche la risposta che ha dato al possibile arrivo di Conti era una risposta di uno che non sa il suo futuro, piuttosto stizzito. Credo che cambierà la panchina della Juventus, così come sono invece totalmente sicuro che cambierà la panchina del Milan, perché nel caso di Conceição, caro Marco, non di Conceição, perché sarebbe ingeneroso buttare tutte le croci addosso a Conceição. Nel caso di questa stagione del Milan, Milan fuori dalle coppe, Milan senza un progetto tattico, Milan che addirittura è retrocesso in Serie D con la squadra di Serie C, Milan che non ha un dirigente di riferimento, Milan che sta cercando un direttore sportivo, il Milan che è la sintesi di tutto quello che non va fatto per costruire una società di calcio importante. E dentro questo ci sta il Fonseca della prima ora e il Conceição del tentativo di riparazione, due allenatori che non sono giusti. Ora circola il nome di Sarri, circola molto, Marco, il nome di Sarri al Milan. Allora mi permetto di dare un consiglio, un piccolissimo consiglio non richiesto. Allora, Sarri lo conosco abbastanza bene. Allora, se una società vuole fare rendere al meglio Sarri, deve avere un grande direttore sportivo, uno che sia in perfetta sintonia con il pensiero di Sarri, che è un allenatore che lavora 24 ore al giorno, ma che vuole avere interlocutori all'altezza, vuole avere persone con le quali confrontarsi, vuole avere il sostegno totale di un percorso calcistico, vuole avere un calciomercato che porti nel gruppo giocatori con caratteristica adeguata ad esaltare il calcio di Sarri. Quindi prima ancora di prendere Sarri, date retta a me se volete Sarri, cercate un direttore con il quale Sarri sia in sintonia calcistica e che col tempo lo diventi anche in sintonia umana, perché questo è il segreto se volete avere il miglior Sarri. Se no, non lo so, se no anche Sarri rischia di naufragare se non ha tutto questo contorno che gli permetta di essere nelle condizioni di lavorare nelle condizioni ottimali. Tutta un'altra storia a Roma, ecco, con la Roma, perché sinceramente l'ultimo saluto di Claudio Ranieri all'Olimpio per me è stato emozionante.
Bellissimo.
Son Marco, che
bellissimo.
Cosa hai provato?
Bellissimo. Bellissimo.
Sono quelle cose che ti riconciliano col calcio, no? Perché se ci pensi, non hai festeggiato uno scudetto o una Champions, no? Ma era comunque un momento.
Ma non avevo dubbi, guarda, che ci fosse un. Stato
un momento nel quale c'è un'identità. Cioè, la bellezza del calcio è anche il momento in cui tutto un mondo si stringe intorno a una persona. Io da fuori, perché non ero allo stadio, ho rivissuto un po' quello che è stato, mi scusino se il paragone è un po' ardito, ma insomma anche l'ultimo passaggio, l'addio di Francesco Totti al calcio. C'è un momento in cui la romanità, l'essere romanisti si esplode nel salutare un simbolo di questo essere romanista, e questo per me è straordinario e bello. Poi mi devi dire chi è il matto che va a prendere il posto di Ranieri sulla partita della Roma, perché la squadra è buona ma non è eccezionale, perché Dybala è un fenomeno ma è sempre rotto.
Tra l'altro una squadra che non verrà rivoluzionata, Luca, questo lo ha detto anche Ranieri.
Non mi pare che ci siano soldi in dosi industriali, ma guarda, ci vuole tanto coraggio, perché ricordati, questa Roma alla fine, che era nella parte destra della classifica, che sembrava destinata a un campionato completamente anonimo,
aveva più la zona retrocessione vicino che la zona Europa.
Oggi, con pochissime possibilità, lo sappiamo benissimo, ma oggi proverà nell'ultimo colpo a andare in zona Champions, e questo è il miracolo di un allenatore che ha rilanciato tutti, che ha rivalorizzato tutti, che ha cercato nell'angolo più sperduto dello spogliatoio il giocatore che potesse dare un contributo, che ha perso Dybala e ha continuato a vincere. Guardate, Dybala è il 30% della Roma, niente, si è inventato sulle, si è sempre inventato qualcosa. Anche qui do un consiglio alla famiglia Fredkin, anche qui non ho la presunzione di essere ascoltato, ma tenetevelo stretto Ranieri, tenetevelo vicino, perché questo senso di essere romanista, questa esperienza di quest'uomo che ha allenato grandi giocatori ma che ha salvato e si è anche esaltato in clamorose salvezze, quindi non quelli nati belli, ricchi, famosi, ma quello che ha conosciuto tutti i modelli di calcio e che ha il cuore giallorosso, io me lo terei non accanto,
di più.
Io gli darei lo sai, gli darei il
più. Lo so, però Luca, penso che è difficile, non è una situazione, chi viene ha un, diciamo così, una eredità pesantissima. Pesantissima.
È scomoda, perché te immagini se le prime due o tre partite non andassero
però
bene.
Sai che cosa c'è? Forse la sua presenza vicino potrebbe aiutare quello che arriva, diciamo, ad un inserimento, o comunque a proteggerlo un po' dalla piazza, no? Perché ci dovrebbe mettere anche lui, diciamo, la faccia, anche Ranieri, quindi il consenso dovrebbe arrivare anche da Ranieri, la scelta del nuovo allenatore, e questo potrebbe in un certo senso tutelarlo un pochettino nei confronti dell'ambiente.
Però ti domando, Marco, secondo te quanto sarà forte il consigliere Claudio Ranieri?
Questo
non
è da
il
vedere.
Dirigente, non il direttore.
Lo so, questo è da capire.
Il consigliere Claudio Ranieri quanto avrà peso in una società che comunque avrà un suo direttore, avrà un suo allenatore?
Questo è da capire, infatti.
Questo è il grande punto interrogativo. E guarda, dalle parole di Ranieri, io lo conosco da una vita, lui ti ripete spesso: spero di essere ascoltato, lo dice con leggerezza, no? Però sa benissimo che lui va in un ruolo che è tutto e nulla, è tutto e nulla. Ecco, io mi auguro, e mi permette di suggerire a Freddy, che lui sia quasi tutto, Temo invece che sia finito il percorso anche di Marco Baroni, altro allenatore. Sarà un'estate di movimenti gli allenatori, pare. E perché non mi pare ci sia feeling con lo Tito, e quando non c'è feeling lo Tito è un presidente che decide tutto, per cui lo vedo molto in bilico. È chiaro che a questo punto l'obiettivo della Lazio è solo la Conference, che è un torneo che sostanzialmente le squadre importanti non vogliono fare, tutte meno la Fiorentina, che invece sembra abbia solo questo abito, e questo credo sia una delle più grandi maledizioni che il commisso deve combattere. Fossi commisso direi non la voglio la Conference, non voglio più la Conference, perché se io faccio per il quarto anno, Marco, consecutivo la Conference, vuol dire che la dimensione della mia società
è quella,
è la Conference, vuol dire essere tra il settimo e l'ottavo posto, e questo non può essere la dimensione della vita della Fiorentina, che storicamente ha ben altri valori, è la quinta sesta forza da sempre del calcio italiano, se facciamo una statistica di tutti i risultati ottenuti nel tempo. Ieri, e chiudo, c'è stata la prima contestazione al Franchi contro la presidenza commisso non citato, non messo al pubblico ludibrio sugli striscioni, non presente nei cori. Ma quando si parla di società che deve tirare fuori le ambizioni, quando si chiedono le dimissioni di Palladino, che il presidente commisso ha al quale il commisso ha allungato poche settimane fa addirittura di un altro anno un contratto che già scadeva nel 26, è chiaro che il riferimento è anche alla presidenza. Quindi le parole via Pradè, via Palladino, ma il messaggio è: caro commisso, è finito il tempo della amore senza richieste. Ecco, oggi Firenze vuole capire fino a che punto questa proprietà ha l'ambizione. Quindi un finale di stagione elettrizzante, tante società che hanno grandi punti interrogativi per il futuro, occhi anche a Italiano, perché a me sussurrano tanti club importanti che prima erano incuriositi da Italiano nel periodo fiorentino, ora dopo la vittoria in Coppa Italia hanno trovato ancora più convinzione che questo sia l'allenatore giusto per creare un qualcosa che crei qualità e divertimento di calcio e anche vittorie. Quindi vedremo che cosa succederà.
Vedremo. Allora Luca, ti rubo ancora qualche minuto perché ci sono oggi tantissimi audio, cercheremo di farli sentire il più possibile perché è una giornata molto calda, tu lo puoi immaginare. Allora 331 8200 213, te ne faccio sentire un paio di fila e poi magari rispondiamo proprio in 30 secondi, vai.
Buongiorno a tutti, Max Nerazzurro da Pavia. Niente, dai, scudetto è andato, gliel'abbiamo consegnato alle mani di Antonio Conte. E niente, per fortuna venerdì esco perché devo andare alla riunione, quindi non potrò vedere questo finale di campionato. Meglio così. E che se ne dica, il rigore di Bissek c'era tutta la vita per me.
Vai con un altro, Andrea.
È così, comunque secondo me.
Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, saluto Marco, ovviamente interista. E niente, da promettere due cose. Secondo tempo dell'Inter ieri veramente osceno, con arbitraggio allo stesso modo osceno. Avevano già detto che quei rigori non li davano, a patto che comunque il rigore si può anche dare, ma lo devi dare anche su Bissek al primo tempo. E i retropensieri di Conte sono, diciamo, a favore suo. Non c'è una Marotta League e al 90esimo è stato dato questo rigore da una VAR un po' discutibile e forse c'è un orario League. Io per provocazione...
Un altro e poi lascio la parola a Luca.
Ciao Marco, Antonio Saminato. Io di questo scudetto avevo sempre detto che ci poteva stare che lo vincesse il Napoli, visto tante partite, visto che l'Inter aveva messo la testa allo scudetto, alla Champions. Però sinceramente dopo ieri sera sono incazzatissimo e sono delusissimo per l'atteggiamento che hanno i giocatori dell'Inter in campo, e non basta con la storia che la colpa è dell'allenatore, perché sennò la solita cosa deve valere per Conte, quindi anche Conte non è capace di motivare i suoi giocatori, o ha dei limiti i giocatori che vanno in campo. Siccome credo che i limiti ce l'hanno i giocatori che vanno in campo, è inutile dire la colpa dell'allenatore. I giocatori devono capire che è inutile andare sul giornale a dire che sono ingiocabili e rendersi, okay, siamo i più forti.
Luca, ti lascio proprio 30 secondi a te perché, allora, mi sembra che insomma
secondi, 30 secondi per una riflessione invece meriterebbe un dibattito, ma che Maracanã sicuramente svilupperà nel tempo. La domanda che ci dobbiamo porre nuda e cruda è questa: più forte la rosa dell'Inter o più forte la rosa del Napoli? Secondo me molto più forte la rosa dell'Inter. E allora a questo punto, se il valore dei giocatori è superiore, la domanda è chi è che li deve far rendere al meglio? Quindi rosa dei giocatori migliore l'Inter, ma valore e rendimento dell'allenatore meglio Conte.
Tra l'altro vi invito a andare sul sito di Tutto Mercato Web e leggere anche, visto che ce l'ha raccontato un po' Luca qui in diretta a Maracanã, ma c'è il suo editoriale, tanto VAR, Inzaghi e Conte lo vedete adesso in video, espulsi, polemiche feroci, ma il Napoli ha lo scudetto in pugno, Juve punti da Champions, lacrime Ranieri, con Seisao addio Milan, brividi in zona retrocessione, perché anche lì, Luca, saranno sì, 90 minuti dire, infuocati.
Fammi dire Marco che c'è proprio un mondo calcio e la storia di Brescia vogliamo, non
ne parleremo oggi, noi ne parleremo
in
oggi.
Questo anno, in questa stagione abbiamo visto due società BC sparire a tre quarti di stagione e
esatto.
Una squadra di Serie B che forse si ritrova a Serie C a campionato concluso. Ma che storia è questa?
Noi avremo un esperto di diritto sportivo alle ore 16:05 per parlare proprio di questa questione, caro Luca, quella relativa alla Serie B, ai play-out, al Brescia, eccetera. Grazie Luca, buon proseguimento e buon lavoro. Un saluto a Luca Calamai. Adesso noi ci fermiamo, andiamo in break e poi iniziamo, perché oggi vorrei far sentire anche un po' di messaggi ai nostri che stanno per arrivare. Quindi Ceccarini, Bonanni, Garbo e naturalmente Stefano Impallomeni con me.